prontissimo per dare la linea subito al nostro editorialista del giovedì, che è Lapo De Carlo, al quale do il buongiorno. Ciao Lapone.
Ciao a te, ciao Vincenzo, ben trovato a tutti, a te e a tutti quanti.
Io voglio subito una tua fotografia delle Olimpiadi, passando per una domanda molto specifica. Saresti andato a nuotare nella Senna?
No, ovviamente no, non esiste. Però se ti prepari per 3 anni ad un evento sportivo come questo, io posso immaginare il dilanio che tu hai.
Beh, certo.
Buttare via 3 anni di lavoro per questo, perché i francesi hanno organizzato a tutti i costi questa cosa nella Senna, oppure al contrario rischiare? E l'escherichia coli non è una sciocchezza, eh? E quindi stiamo parlando di una...
Io non li ho invidiati, ti dico, quelli che si sono tuffati e che sono usciti di quello stato, ti dico la verità.
No, infatti, non è una cosa che a me onestamente fa male vederla, onestamente è una cosa che io onestamente spero che Gregorio Paltrinieri rinunci, e lo dico contrariamente ai nostri interessi, perché io spero che insomma la salute venga prima di tutto, poi che non so, gli atleti vengano ingolositi dall'idea di poter raggiungere degli obiettivi, dei traguardi che per cui hanno lavorato per tutto il tempo, lo trovo quasi ingiusto che dipenda da loro. Decidete voi. Non è, l'acqua non è il massimo, purtroppo non è del tutto pulita, però vostro rischio e pericolo. Grazie. Lo trovo veramente ipocrita, lo trovo veramente delinquenziare.
Anche perché l'atleta, come dici tu giustamente, si prepara per anni, le Olimpiadi ogni 4 anni, quando arrivi là dici ok, me la voglio giocare, poi mi usciranno le pinne, qualcosa, però io me la voglio giocare. Infatti devono essere altri a tutelare l'atleta, non può essere l'atleta a decidere se rinunciare dopo tanti anni di preparazione oppure no. Quindi sono d'accordo con te da questo punto di vista, è una follia assoluta. Follia assoluta.
Così come
diciamo che noi ci lamentiamo tanto degli arbitraggi, Lapone, però devo dire che anche a livello olimpico, soprattutto per lo schermo, ma non solo, si sono viste delle decisioni un po' così, che hanno lasciato un po' perplessi.
Ma io in realtà ho voluto andare a parlare con un po' di esperti nelle varie materie, atletica, scherma, nuoto, judo, box. Ho parlato un po' con tutti, perché sono esattamente le 4 discipline. Anche il tennis ha avuto un momento in cui Coco Gauff, eliminata clamorosamente, si è lamentata dell'arbitro. Però diciamo che le situazioni a caldo sembrano ancora più gravi di quanto non siano. Poi, parlando con gli esperti, ho detto sì, ci sono state oggettivamente delle distorsioni del regolamento e sicuramente qualcosa non ha funzionato. Anzi, certamente le italiane o gli italiani sono stati penalizzati. Da qui a parlare di furto, diciamo, l'unico sport in cui si può parlare apertamente di un qualcosa di irregolare, molto strano, molto anomalo, è la boxe, che ha visto, diciamo, in un paio di occasioni delle situazioni molto anomale. Nel caso di Matesta è un conto, nel caso di Aziz è molto più grave, nel caso anche di altre, diciamo, situazioni che sono a borderline, adesso la vicenda che sicuramente avete trattato, che tratterete, che insomma che è legata anche all'impiego della teta transgender, è un altro, ma quello dipende anche dal fatto che il Comitato Internazionale Olimpico ha una modalità e una gestione, mentre invece la federazione, in questo caso legata alla box o di altre discipline, è un'altra. Anche nel tennis c'è un altro tipo di situazione di atteggiamento, quindi se si hanno dei regolamenti diversi, delle gestioni diverse, si possono avere anche delle strutture come quelle che abbiamo visto, soprattutto delle grandi ingiustizie, proprio delle grandi, grandissime
grandi
ingiustizie.
Intollerabili, sempre per il discorso di qui sopra, cioè con atleti che si preparano da tanto tempo, per tanto tempo, e poi insomma mollano o comunque si trovano a dover gareggiare in quell'unico momento, e si trovano davanti a delle ingiustizie che vanificano tanti anni di lavoro e di preparazione. Detto questo, intanto segnalo anche a Giorgio Solani che è misteriosamente spento il condizionatore, quindi magari se mi può dare una mano, perché altrimenti vado a fuoco tra 3 secondi, quindi io davo per scontato che fosse acceso, e questo può essere veramente un problema, perché comincio a trasudare, a passare da materiale organico a gassoso. Caro Lapo, invece parliamo di noi. Io ho letto il tuo editoriale e trovo interessante in particolare uno spunto: quando possiamo considerarli giovani i giocatori? Perché insomma
è proprio questo, perché è chiaro che io parlo dell'Inter, sono sull'interista e quindi parlo dell'Inter, ma in realtà
sì, però si può estendere il ragionamento che hai fatto, che ho letto,
esatto.
Sì.
e a me piace fare un po' questo tipo di riflessione. Cioè, io onestamente trovo che un giovane è giovane quando ha fino ai 20-21 anni, basta. Cioè, giovane nel senso più classico del termine. Dopodiché a 22 comincia a diventare adulto, comincia a essere nel pieno della sua carriera, comincia a essere un giocatore, certo non anziano, ma a 22 io trovo che a quel punto dici, boh, non è un caso che c'è l'under 21. Anche io mi arrabbiavo perché dicevo, ma Bissek, che è un giocatore che io adoro, secondo me Bissek che meriterebbe di essere un titolare dell'Inter, però cioè, ma è un giovane, non è giovane, 23, 24 novembre, cioè, non è giovane, giovane è un'altra cosa. Allora, se noi italiani consideriamo giovani dei giocatori di 23-24 anni, ecco spiegato per quale motivo non usiamo giovane. Se consideriamo, figuriamoci un 19enne, così è un poppante, non è ancora nato. E quindi onestamente veramente mi pongo il dubbio se non ci sia da parte della nostra società e anche delle nostre guide tecniche un atteggiamento retrivo. Io penso magari anche a Inzaghi. Inzaghi è un attore meraviglioso che io ho imparato a conoscere e ad apprezzare in questi ultimi anni, e però secondo me il limite è che non ha mai lanciato un giovane. E facevo un parallelo nell'articolo in cui dicevo, guardate, Mourinho nell'anno in cui l'Inter raggiunge il triplete lancia Santon, lancia Balotelli. Pandev aveva già un'età, era venuto all'Inter ma non aveva 19 anni, anche se all'epoca sembrava fosse giovane, ma non lo era, non è mai stato giovane Pandev.
No, no, è vero. Pandev è nato così.
Sembrava così. Però ecco, aveva avuto il coraggio, e non parliamo di un Inter di messa in cui sai c'è bisogno di mettere dei giovani perché non avevi alternative, no, nell'Inter del triplete. Quindi vuol dire che evidentemente lì ci vuole coraggio, e l'ha fatto anche Mancini. Però vedo che ecco, Inzaghi, se ha un limite, è questo: non ha lanciato giovani, non ha lanciato giocatori. Anzi, quando l'Inter gli ha comprato dei giocatori, lui li ha tenuti a lungo a fare prove, controprove. Per carità, tutto giusto, lui ha fatto un lavoro eccellente, come fai a dirgli qualcosa? Però onestamente penso che l'Inter adesso abbia bisogno anche di questo, e probabilmente lo pensa anche Oaktree. Che ha
sì, bravo, infatti chiara. Questo ti volevo dire, visto che mi sembra che sia un po' l'idea di Oaktree quella di cominciare a puntare anche su giocatori futuribili e quindi rivendibili o comunque da far crescere, non necessariamente soltanto il giocatore fatto e finito a fine carriera che ti può dare la vittoria subito, se Inzaghi poi si può sposare con l'idea che vuole trapiantare un po' Oaktree nella nuova Inter.
Secondo me sì, arrivano nuove proprietà. Io mi chiedo chi sia, come si fa a pensare che una nuova proprietà, per quanto di passaggio come Oaktree, ma un passaggio che potrebbe essere anche molto lungo, rispetto a una come Zhang, a una come Toir, a una come Moratti, perché l'Inter ha cambiato nell'arco di 10 anni 4 proprietà, cioè non è normale, e tutte le volte qualcosa succede, perché è evidente che delle conseguenze ci siano. Allora evidentemente questo deve far riflettere, perché se io guardo un proprietario che arriva e dice no, fate come volete, io sono qui, metto i soldi, decidete voi quello che bisogna fare, io voglio trovare uno che fa così veramente. E quindi è normale che Oaktree abbia delle legittime pretese o la sua politica, che però deve coniugarsi, deve armonizzarsi con quello che ha fatto l'Inter fino ad oggi, anche perché il lavoro dell'Inter della dirigenza è stato eccellente. Quindi non è che può arrivare Oaktree e rivoluzionare tutto. Quindi immagino che quando dico armonizzare, io parlo del fatto che la società deve essere talmente brava da capire quali sono le reciproche istanze e accoglierle. Ci vorrà un po' di tempo, ma non mi sembra che il mercato, adesso non abbiamo ancora i parametri, abbiamo i parametri, ma non abbiamo neanche ancora le prove provate o la pistola fumante che qualcosa non va. Sicuramente l'Inter ha preso un giocatore come Martinez che andava bene a Oaktree perché è giovane, ha preso Taremi e Zielinski quando ancora Oaktree non c'era del tutto, ma Oaktree c'era in realtà, perché nel consiglio di amministrazione precedente Oaktree ha avallato le scelte fatte dall'Inter, cioè non è che era uno sconosciuto, erano due uomini di Oaktree all'interno della dirigenza dell'Inter, e se sei nella dirigenza basta, vuol dire che evidentemente sei d'accordo con le scelte che sono state fatte, e mi sembra questa la cosa più corretta, più giusta. Dall'altra parte io credo che il fatto di prendere i giovani è una cosa che a me piace, basta che non diventino preponderanti, a me non piacciono gli squilibri, ecco, da una parte e dall'altra, troppi parametri zero, troppi giovani, troppi giocatori costosi, no? E come sempre l'alchimia.
Non solo, stiamo diventando un po' cimitero degli elefanti, no? Il Monza stava per prendere Keylor Navas, scaduto il suo contratto a Paris Saint-Germain, poi la trattativa è saltata. La Fiorentina sta per prendere De Gea, anche lì ottimo portiere, i portieri hanno vita lunga, però è un po' così. Il Como sta facendo di tutto per avere una super squadra, però di talenti del passato, quindi siamo un po' un ibrido in questo momento, tra chi punta solo sui giovani, chi punta sul pronto e subito, chi vuole rispolverare antichi trofei, ognuno fa quello che può, diciamo, in Italia in questo momento non c'è
così,
una linea.
Tanto scusami, ennesima medaglia di legno per l'Italia nel canottaggio, quarti anche stavolta, sono Olimpiadi veramente deludenti queste. Cioè l'Italia doveva fare il record di medaglie, siamo a 13 medaglie vinte, siamo vicini al giro di boa di questa Olimpiade e all'Italia mancano almeno 8-9 medaglie, tantissimo. E si pensava che potesse essere l'Olimpiade del record e se arriviamo a 25 medaglie dobbiamo veramente baciarci i gomiti.
Di chi è la responsabilità, se possiamo identificarla, che noi poi siamo anche il paese che cerca giustamente o ingiustamente le responsabilità?
Da nessuno, perché non è che stiamo parlando di una disciplina, stiamo parlando di tutte le
discipline. No, lo so, però magari c'è poca attenzione verso gli altri sport. Ti leggo questo messaggio, per esempio, tipo di...
Allora, abbiamo avuto 4 arbitraggi pessimi in modo particolare e voglio pensare che almeno 2 su 4 fossero veramente degli scandali veri. Detto questo, nelle altre circostanze l'Italia ha perso le medaglie per un centesimo, per 2 centesimi, ha perso la medaglia perché per emozione, per emotività. I nostri atleti, visto che hanno fatto così bene nelle Olimpiadi di Tokyo e visto che abbiamo avuto anche insomma degli atleti che si sono ben segnalati in questi ultimi 3 anni nelle rispettive discipline, c'erano delle aspettative molto alte verso di loro. E quando tu arrivi da favorito, non è come un atleta che arriva favorito ogni anno in un campionato. Le Olimpiadi è un mondo a sé, è un mondo a parte. E quindi ho la sensazione che magari i rapporti di forza non vengano rispettati. Quindi la mia sensazione banalmente è che è legato proprio all'emotività italiana e a molti atleti che si disuniscono nel momento più importante. Poi ci sono alcuni atleti che la prendono bene. Io ho apprezzato molto Macchi, che è stato probabilmente derubato di una medaglia che meritava d'oro, e ha vinto quella d'argento e ha fatto una dichiarazione veramente olimpica in tutti i sensi. Ho apprezzato molto anche la reazione che ha avuto la Pilato, e da lì la polemica con una, non so come definire, una donna che sì, come la di Francesca, che ha avuto quel tipo di reazione e che non ha fatto una gaffa, ha proprio detto quello che pensa, ha detto una serie di cose con una straordinaria incapacità comunicativa e con una cattiveria, una mistuità che diventa... No, ma lei, mi dicono che lei è una che fa questo genere di uscita, non è la prima volta che lei polemizza sul nulla e facendo delle dichiarazioni che sono oggettivamente incongrue, del tutto prive di senso della realtà, di rispetto per le altre. È proprio un atteggiamento, anche perché se tu vuoi dire che non hai apprezzato o non hai capito o non ti è piaciuta una dichiarazione, stiamo parlando di una atleta che aveva appena perso il bronzo perché è arrivata, come dire, in ritardo di 1 centesimo, e che invece di disperarsi ha detto sono contenta, ho fatto giusto, ho dato il massimo, e questa mi viene a dire ma che l'intervista è, ma ci fa o ci è, ma rifatele l'intervista, ma dai, ma è ovvio che è delusa, cioè, ma in un modo talmente brutale l'ha presa per i fondelli che io onestamente ho trovato, infatti io vedevo i giornalisti Rai che erano in profondo disagio rispetto alla di Francesca, la quale però ecco, se è stata scelta per essere lì come a fare l'opinionista, forse perché speravano qualcuno dall'alto che l'ha scelta, magari sperava che facesse questo genere di polemica, mi viene da pensare anche io maliziosamente. Se invece non lo pensava, non credeva, beh, è imperizia, perché lei non è la prima volta che fa dichiarazioni del genere.
Quindi dici tu, potrebbe essere anche voluta come scelta per arrivare ad avere un po' quella, tra virgolette, vetrina, visibilità, che poi è diventata ovviamente un trend su Twitter, cioè sull'ex Twitter, su X, sui social,
sì,
in generale.
È una a cui scappa spesso la frizione. Esatto. Quindi vuol dire che non è capace di gestire la sua comunicazione.
Bella questa, diciamo che classe, sì. Classe, la pone dal punto di vista comunicativo, è imbattibile. Lapo, senti, invece intanto diamo la notizia che Dobic è appena atterrato a Fiumicino, quindi sarà un nuovo giocatore della Roma, dopo si aggiunge a Sulé, si aggiunge a Lefè, si aggiunge un po' a un mercato che sta prendendo corpo e piede anche nella capitale, sponda giallorossa, con una Roma che adesso deve cercare di trovare il terzino destro, però sta lavorando abbastanza bene, molto bene, dobbiamo dire, per costruire la squadra giusta per De Rossi. Si è un po' bloccato il mercato in entrata della Juventus per favorire le cessioni, ma da un momento all'altro potrebbe arrivare l'offerta per Koeman Mertens, non è detto che venga accettata, però si potrebbe rilanciare per Nico Gonzalez. Poi c'è da capire i due d'attacco, chi potrebbero essere, gli esterni, Galeno, Adeyemi, insomma si parla di tante soluzioni. Il Napoli sta aspettando l'uscita di Osimhen, ma nel frattempo si è scaldata anche ieri con Raspadori, cross di Mazzocchi, il gol di Raspadori, stop e tiro che ha riscaldato i tifosi del Napoli. Il Milan ha abbracciato Morata, Pavlovic, e poi è pronto a cercare il centrocampista, ma nel frattempo, dopo aver regolato il City, regola anche il Real Madrid in amichevole, con tutto quello che poco che rappresentano le amichevoli di luglio, anzi già il calcio di agosto, diciamo, è molto da interpretare, immaginiamoci le amichevoli di luglio. Però in questo scenario che ti ho disegnato così molto così d'amblè, c'è un nostro amico che ti dice, no, che conosci molto bene, Toto Gobbo da Milano, qualche volta avrai anche incrociato, la pone, è sempre bello ascoltarvi, se il campionato iniziasse oggi chi sarebbe la squadra dopo l'Inter favorita da battere? Domanda che
Juventus
ti faremo,
Napoli, quindi
Napoli, non cambia, Juventus, non cambia la tua opinione rispetto alla settimana scorsa?
No, anche se ho la sensazione che il paradosso è che allora il Milan potrebbe essere la cosa sorpresa.
Ed è un paradosso.
È il paradosso perché il Milan non ha fatto una campagna di, cioè non si è indebolita, non si è rinforzata, ma non si è neanche indebolita. E quindi potrebbe essere la squadra che sorpresa, proprio perché non ti aspetti chissà che cosa da una squadra che sembra che abbia preso un allenatore discreto, bravo, che ha preso un ottimo attaccante che conosciamo tutti e che di fatto però non ha sostanzialmente apportato chissà che tipo di modifiche, l'assetto tattico è praticamente lo stesso e quindi siccome la differenza del Milan la fa soprattutto il fatto che in questi anni hanno avuto tanti infortuni, se quest'anno davvero Leao, che oggi in un'intervista sulla Gazzetta rilascia questa intervista in cui dice sono cambiato, sono maturo, voglio far vedere a tutti che sono praticamente un giocatore nuovo adesso che sono papà, e c'è ragione di crederti. Se poi vai a prendere un attaccante oltre a Morata interessante come per esempio Tammy Abraham o vedremo se sarà invece un altro, ma insomma stiamo pensando, si pensa che il Milan possa essere una squadra sorpresa, anche perché tutti oggi accreditano Napoli e la Juve. Oggi onestamente Napoli è una squadra impressionante, ti guardiamo il tutto.
Cioè, anche se va definito ancora l'attaccante, perché poi non si è riusciti a lavorare ancora con quello che sarà
l'attaccante. L'attaccante o Osimhen o Lukaku, punto.
Cioè, sì. Però fanno movimenti diversi, allora secondo me tutto sommato Conte però vorrebbe lavorare anche un po' su quello che sarà il vero attaccante.
È vero, ma la squadra è forte. La squadra è forte, l'allenatore è fortissimo. Non avere 10 partite in meno rispetto agli avversari conta tanto, quindi onestamente credo che non si può trascurare questo aspetto, cioè non è un anno quegli altri, è un anno strano questo, e quindi quando tu non hai la Supercoppa, non hai la Champions League, hai soltanto il campionato e la Coppa Italia, è evidente che è un vantaggio enorme rispetto agli avversari, e quindi bene che il Napoli se lo giochi bene. Io credo che poi oltretutto hai l'allenatore migliore al mondo per sfruttare questo genere di vantaggio, cioè non è Napoli, non è una squadra che oggi è allenata da un allenatore discreto e che deve farsi notare, no, è un allenatore conosciutissimo perché fa rendere la squadra al massimo quando ha questo tipo di condizioni. Ma ha fatto tutto perfettamente, insomma tutto apparecchiato per far andare bene Conte quest'anno in Napoli, quindi c'è ragione di credere che lo terrà fino in fondo per lo scudetto, e lo considero all'altezza di Juventus e Inter per questo motivo. La Juventus, io so che c'è un accordo già fatto con Mainers, quindi già raggiunto l'accordo perché che riguarda l'ingaggio. Quello che mi chiedo onestamente è come fai a prendere Todibo con Mainers e Adeyemi, però se riesce, altro colpo di teatro. A quel punto, se hai anche Todibo con Mainers o Adeyemi, o anche soltanto con Mainers e Adeyemi, la Juventus è una squadra pazzesca, pazzesca, cioè una squadra che praticamente non può che essere considerata come la favorita insieme all'Inter per motivi che sono legati a quello che dicevo prima, posto che è una stagione regolante.
Posto che poi l'operazione...
ci sono delle incognite,
esatto,
delle incognite. Esatto. Come normale che sia, ma sai, mi sono sentito dire per una vita l'Inter favorito sulla carta, ed è, qui hai una squadra che oggettivamente ha le carte in regola per lottare per lo scudetto, non so se sia la favorita, ma
se vanno in porto, perché per adesso ancora bisogna trovare l'accordo poi con, perché per adesso diciamo, ma secondo te già così è più forte rispetto all'anno scorso? Senza toccare nulla,
sì, in uscita, sì, nel senso, a me piace molto Thiago Motta e non l'ho mai nascosto. Sì. Adoro Douglas Lewis e non l'ho mai nascosto. Kevin Durant è un giocatore di grandissimo talento e l'unica incognita, che non è un'incognita da poco, è capire il suo impatto nel campionato italiano. Certo. Adeyemi è un giocatore magnifico e se arriva alla Juventus per me, cioè, salto di qualità enorme. Se vai a prendere altro posto Galeno è un giocatore che ha fatto molto bene, ha grande esperienza, quindi dove ti giri non sbagli. Se vai a vedere ancora, perché posso continuare, ovviamente Vlahovic bisogna capire quanto cresce, perché stiamo parlando di un giocatore che nell'ultimo anno, anzi negli ultimi 3 anni, non era mai reso come quando era la Fiorentina. Quindi la questione è quanto vale Vlahovic, no, tutto quello che serve per poter diventare un crack del campionato. E quindi se Vlahovic, come immagino, farà tanti gol, quest'anno vuol dire che praticamente sarà la sua emersione nel mondo dei grandi, perché lui sono anni che aspetta di avere un allenatore come Thiago Motta che non mette queste condizioni, e potrei andare avanti perché hai una difesa che è stata puntellata egregiamente, nel senso che poi hai anche uno come Bremer che diventa un
potrebbe
leader,
potrebbe arrivare Todibo a far coppia con Bremer, ma anche qui da capire poi quando arriverà, ma insomma,
quindi diciamo che potenzialmente pensava che si potesse fare una campagna a questi del genere, cioè,
potenzialmente sì. Ti chiedono, ne hai già parlato, però ti chiedono Taremi quanto ti convince, cioè sulla diciamo scala degli attaccanti della Serie A, lui come lo posizioni?
È un titolare che parte dalla panchina. Taremi non giocherà molto dalla panchina, cioè farà tantissime partite, io che tra Champions League e campionato non so quante ne giocherà, ne giocherà tante dal primo minuto, subentrerà praticamente sempre mi giocherà quest'anno, io mi aspetto che Taremi giochi 40-45 partite, quindi vuol dire che evidentemente è un giocatore formidabile, quindi onestamente penso che sia la risposta, no? Quello che mi è stato chiesto, di certo non è che deve convincere, so già che è un giocatore forte, cioè non è un 21enne di buone speranze, è un 31enne che ha già all'attivo diverse Champions League, che ha fatto una seconda parte della sua esistenza calcistica che è un capolavoro, perché fino a pochi anni fa giocava nel Persepolis in Iran, non conoscevo nessuno, dimostrando che c'era un mercato, insomma devo dire che è stata un'ottima idea della squadra che l'ha prelevato dal campionato col Porto a fare questa scelta. Il giocatore ha tutto che è quello che serve per come dire, andare bene quest'anno. Quello che mi preoccupa di più è l'assenza di un quarto attaccante, se è vero che Gudmundsson potrebbe andare alla Fiorentina.
Sì, esatto, perché poi c'è anche questa opportunità, questa possibilità di cui parleremo un pochettino più avanti. Invece, alla fine credi che il colpo a sensazione, il colpo con Meners andrà in porto per la Juventus oppure no? Conoscendo come tratta l'Atalanta e quello che sarebbe l'esborso,
ma io dico la verità, il Colmenes non è più un colpo sorpresa, cioè è un colpo che ci aspettiamo tutti.
Caduto Lapo, ho sentito il boom e quindi caduto Lapo, adesso ritorniamo un attimino da lui, così cerchiamo di approfondire, giro anche gli altri messaggi che sono arrivati da tutti quanti voi, ci chiedete anche un po' la questione Nico Gonzalez, ne parleremo tra pochissimo con gli amici di Tutto Mercato Web nell'approfondimento di mercato iniziale di Rotocalcio come sempre, ci chiedete anche un futuro su Radio Nerazzurra, vediamo se riusciamo a far sbottonare il buon Lapo De Carlo, ogni volta che lo sentite giustamente volete degli aggiornamenti in tal senso, quindi adesso chiudiamo il discorso su Kun Meners e poi chiedo anche queste informazioni diciamo d'ufficio, chiamiamole così, per cercare di capire se ci sono degli aggiornamenti per restituirvi quel punto di riferimento che per i tifosi dell'Inter è stato per tanto tempo e volete riabbracciare. Ma abbiamo recuperato Lapo, dicevi di Kun Meners, non sarebbe una sorpresa, dici tu?
No, dai, è bello che io sono andato avanti a parlare fino a esattamente 10 secondi fa da solo, come un cretino, perché io parlavo convinto di essere diretta, capito?
E invece no, e invece no.
E invece non era così. Quindi ripeto quello che ho detto a me stesso.
Sì. Sei stato convincente con te stesso intanto?
Molto, perché okay. Sono convinto che... Allora, io do per scontato che Cobb Mainers è un giocatore della Juventus, e sono praticamente quasi certo. Mi rifiuto di pensare che Percassi non abbia già pronto un piano B e che le sue dichiarazioni non siano dichiarazioni velate anche di una evidente strategia. Quindi mi aspetto che a breve venga fatta un'offerta e che Percassi accetti in breve tempo, perché se vuole sostituire Cobb Mainers deve farlo nell'arco di poco tempo, a meno che non voglia accontentarsi di Zaniolo, ma subito fortemente.
C'è una domanda che ti chiedono, ti fanno, te la fanno ogni volta, io te la devo girare perché diventa un po' da tramite. Ti chiedono se ci sono novità su Radio Nerazzurra.
Sì.
Ah, vuoi raccontarle oppure te le tieni per te?
Me le tengo per me e ne parliamo a settembre.
Ne parliamo a settembre, però almeno
comunque,
dai.
Ci sono novità, sono novità importanti e quindi diciamo che sono buone notizie, sono belle notizie.
Bene così, Lapo, bene così. Tieni duro, dacci belle notizie, che noi ti abbracciamo forte.
Siamo ai dettagli, come si dice.
Ah, perfetto, che è proprio il clima di mercato.
Meglio di me, che con gli dettagli di... posso saltare tutto.
Senti, la futura rivendita a chi va? È da valutare.
No, se va a me, perché te l'ho io.
Lo so, lo sai, hai fatto tutto tu. Senti, bocca al lupo intanto, Lapone, poi ci ritorni. Noi non ti continuiamo a chiamare tutta l'estate, perché poi arriverà Santarelli tra 2 settimane e faccio continuare lui. O tu ti devi fermare.
D'accordo, va bene, d'accordo.
Ok, ciao Lapone. Okay, ciao. Ciao.